Bene, un piacere rivedere la chiesa con tutte le sedie tendenzialmente piene, che tutti quasi siamo ritornati dalle vacanze, chi un po' più scuro, chi un po' più chiaro. È veramente un piacere rivedervi, fratelli. Oggi, scusatemi, mi sono dimenticato a dare a chi fa il volantino il testo della predicazione di quest'oggi. Oggi iniziamo una nuova serie, speriamo, sulla lettera di Primo Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi. Chi di voi non si è lamentato della propria Chiesa? Chi di voi non ha criticato la propria Chiesa? Anche quella di Trento, eh? Non le altre dove non siamo più. Anche questa, chi non l'ha fatto? Tutti bene o male lo abbiamo fatto. Saremmo degli ipocriti se dicessimo che non l'abbiamo fatto. Abbiamo sempre qualcosa da criticare. Dopotutto, la Chiesa è formata da peccatori. Siamo tutti dei peccatori. E bene o male, tutti abbiamo delle cose da togliere nella nostra vita, quindi è giusto, se volete, in qualche modo, che ci sia la critica. Trento, come dicevo, non fa eccezione. Ma nel complesso, secondo me, abbiamo modo di essere grati e riconoscenti al Signore. E non perché qui ci sono persone particolari, più particolari di quelle che ci sono in altre comunità, assolutamente no. Assolutamente no, non è questo il punto. Ma perché ci sono segni, a mio avviso, evidenti del fatto che il Vangelo sta lavorando la vita delle persone. E noi in qualche modo abbiamo delle comunanze, noi come qualsiasi altra comunità cristiana nel mondo, con quella di Tessalonica, di cui si parla nel brano che oggi guarderemo. Certo, a Tessalonica c'erano dei problemi, non è che non c'erano dei problemi. Come in qualsiasi comunità c'erano dei problemi, però Paolo è convinto, profondamente convinto, che Dio stava lavorando in quella chiesa e che quei credenti erano impattati dal Vangelo, cioè erano influenzati fortemente dal Vangelo. E questa stessa convinzione ce l'ho anch'io, che Dio sta lavorando nelle nostre vite e nella nostra comunità. Ma chi era la chiesa di Tessalonica? La chiesa di Tessalonica è stata fondata da Paolo. Se ci aiuta adesso la tecnologia, durante il suo secondo viaggio missionario. Ecco che arriva, la mettiamo magari full screen, ecco, speravo che si vedesse un pochettino meglio, stampata si vede un po' meglio. Allora, Paolo, durante il suo secondo viaggio missionario, che vedete è questo di questo colore qui, questo azzurrino, che parte da Antiochia, Siria, la zona quella verde, e voleva ritornare nelle chiese che aveva fondate durante il suo primo viaggio missionario, le chiese della Galazia, che è l'altra parte verde in alto, se vedete, voleva ritornare in quella zona là. E ci viene raccontato di questa storia, di questo proposito, nel libro degli Atti, siamo al capitolo 15 e al capitolo 16. Arrivati però all'Istra, incontrano Timoteo, il quale è un giovane nella fede, che si unirà con loro durante il viaggio missionario. E Paolo aveva il desiderio di ritornare a visitare le chiese dell'Asia Minore, quella parte in giallo. Accade però che lo Spirito vieta loro di andare in quella direzione. Leggiamo proprio che lo Spirito vietò loro di andare in quella direzione. Ed erano lì allora che prendono la strada per Troas, che si trova alla fine dove c'è il mare, non lo leggo bene, il mare Egeo, vedete lì dove ci sono tutte quelle frecce rosse, lì a Troas, erano lì che attendono e lì Paolo ha una visione, la visione di un uomo macedone che leggiamo in Atti capitolo 16, versetti 6, 9 a 10. Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia a soccorrerci. Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci stesse chiamando là ad annunciare loro il Vangelo. E quindi si dirigono verso la Macedonia. Da Troas partono e si dirigono verso Filippi, che è la prima tappa, quella che leggete lì a 17 km circa da Neapolis, quella zona, la Tracia, quella zona in arancione. Un arancione che va sul rosso un po', quella parte in alto, e incominciano lì la predicazione. E a Filippi sappiamo che cosa succede. A Filippi il Vangelo ha un discreto successo, ma non è semplice per il team di evangelizzazione. Difatti vengono imprigionati e poi leggiamo il libro degli Atti della storia del centurione romano di Filippi che si converte durante la notte e poi ci sarà una fuga tortuosa da parte degli apostoli, dell'apostolo Paolo e dei suoi collaboratori, perché vengono incarcerati, vengono liberati, incoraggiati con delle scuse ad allontanarsi durante la notte, fuggono. Proprio una cosa infame, diremmo. Perché tutta questa storia? Perché è importante per capire il contesto di Prima Tessalonicese. Si allontanano allora da Filippi e nel libro degli Atti al capitolo 17 leggiamo che arrivano finalmente a Tessalonica. E così, dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giungono a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro, per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratte dalla scrittura, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo, gli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, così una gran folla di greci pii e di non poche donne delle famiglie più importanti. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città e, assalita la casa di Giasone, dove pernottavano, dove stavano di luogo Paolo e Sila, cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città gridando: «Costoro, che hanno messo sotto sopra il mondo, sono venuti anche qui, e Giasone li ha ospitati. Ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. E misero in agitazione tutta la popolazione e i magistrati della città, che udivano queste cose. Questi, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e da altri, li lasciarono andare». Teniamo in mente questa persecuzione, quello che sta succedendo, perché è importante per capire, come dicevo, la lettera ai Tessalonicesi, perché è proprio nel mezzo della persecuzione che la Chiesa di Tessalonica viene fondata. Lasciano Tessalonica e si dirigono verso Berea, che è in Macedonia, quella zona gialla in alto. E qui ci dice la scrittura in Atti 17 che i bereani erano della gente che controllava quello che Paolo diceva, sfogliavano le scritture per verificare se quello che diceva era giusto. E l'avevano accolto di buon cuore. I giudei però, che avevano fatto confusione a Tessalonica, si spostano fino a Berea e incominciano a fare confusione anche a Berea, talché Paolo e Sila sono costretti nuovamente a prendere i bagagli ed andarsene. Se ne vanno e vanno verso sud. Paolo va verso Atene, siamo ancora in Atti 17, si sposta verso Atene. Però Paolo, quello che è successo, non lo lascia tranquillo. E allora arriva a un certo punto, mentre ancora erano ad Atene, che noi leggiamo, e sto leggendo adesso da Prima Tessalonica 3, perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e fortificarvi nella vostra fede. Cioè, cos'è che fanno? Paolo rimane solo ad Atene, e sappiamo in Atti 17 che lui girava e vede quello che l'adorazione agli idoli che c'è ad Atene, mentre prende Timoteo e gli dice: ascolta Timoteo, ritorna a Tessalonica, non potendo ritornare tutti e due, ritorna a Tessalonica per vedere che cosa è successo, perché l'evangelizzazione lì a Tessalonica è durata forse 3-4 settimane, stiamo parlando di un mese massimo, quindi la Chiesa non aveva radici piuttosto forti. E c'era stata una forte opposizione, ed era naturale che Paolo avesse un sentimento di apprensione verso questa comunità e dire: come siete messi con la fede? Cosa è successo? Timoteo va e Timoteo porta un resoconto. E come tutti i resoconti di qualsiasi chiesa, ci sono cose di cui lamentarsi e cose anche positive. Ci sono cose di cui lamentarsi perché i Tessalonicesi avevano qualche dubbio, qualche problema sulla santità, sulla sessualità, sul lavorare. Qualcuno pensava di poter mangiare senza lavorare. C'era anche di questa gente, dei fannulloni c'erano. Avevano avuto anche delle discussioni dottrinali su come e cosa succede per le persone che muoiono prima ancora del ritorno di Cristo, quindi avevano anche delle contese, delle divisioni su questo aspetto, e tanti altri temi che Paolo affronterà nel corso di questa epistola e che noi cercheremo di guardare pure. Però, soprattutto nel capitolo 1, quello che oggi noi guardiamo, il cuore di Paolo è per, gioioso, perché il resoconto di Timoteo è fondamentalmente positivo di quello che ha sentito, di quello che ha visto di questi credenti a Tessalonica. E così leggiamo il brano che oggi mediteremo. Siamo in 1 Tessalonicesi, capitolo 1, versetti da 1 a 10. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonici che è in Dio Padre e nel nostro Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola per mezzo di molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da divenire un esempio per tutti i credenti nella Macedonia e nell'Acaia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, che è la zona di Corinzi, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la vostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Se volessimo noi sintetizzare il brano, il sermone di quest'oggi in una frase, potremmo usare questa frase: dove c'è evidenza dell'impatto, dell'influenza del Vangelo nella vita di una Chiesa, c'è spazio per l'incoraggiamento e la riconoscenza. Dove vediamo l'opera del Vangelo nella vita di una persona e di una comunità, c'è spazio per il ringraziamento e per l'incoraggiamento. Il versetto 1 ci dice il classico saluto di una lettera del Nuovo Testamento. Chi è l'autore? Sono tre missionari: Paolo, Silla, qui chiamato Silvano, e Timoteo, sebbene il leader di questo gruppo di missionari è chiaramente, chiaramente Paolo. Ne abbiamo evidenze interne ed esterne che vi risparmio e vi rimando ai commentari se volete, perché c'è tutto un discorso sul noi, sul tu, classico di questa epistola, di chi sta parlando. A mio avviso Paolo parla un po' con l'autorità dell'apostolo, quindi usa il noi non per dire è una lettera a tre mani, è una lettera sua, con l'autorità che gli viene dal Signore. E si rivolge a una chiesa, alla chiesa di Tessalonica. La parola per chiesa la conoscete tutti, ecclesia, che non significa, non è una parola che è stata inventata dai cristiani, era un termine greco che si conosceva tranquillamente al tempo, che significa semplicemente raccolta, organizzazione. Ma Paolo dice già nell'apertura, questa raccolta, questo insieme di persone, non è un'associazione come una qualsiasi altra associazione di volontariato che può esserci in questa nostra società. No, è una chiesa segnata dalla grazia e dalla pace di Dio. Quella pace che deriva solo dalla grazia di Dio e dal sacrificio di Gesù Cristo. Già nel saluto Paolo ricorda alla chiesa chi loro è, chi loro sono, qual è la loro origine, qual è il loro fondamento, è il Vangelo di Gesù Cristo. Il nostro sermone infatti si chiama Come il Vangelo impatta la Chiesa. Il testo della predicazione di quest'oggi. Grazie e pace siano a voi. E Paolo ringrazia. Paolo vede delle cose nella vita di queste persone per le quali ringraziare. Nel verso 2 dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle vostre preghiere. Domanda: ma quali sono le cose che Paolo vede per le quali dare ringraziamento? per le quali lodare Dio, per le quali essere contento del resoconto che Timoteo ha portato. Oggi noi vedremo due fondamentalmente cose di come il Vangelo impatta una comunità e come queste cose possono essere la prova, l'evidenza dell'opera di Dio nella vita delle persone. Due cose. La prima cosa è questo. Il Vangelo produce chiese in cui la fede, la speranza e l'amore sono evidenti. Fede, speranza ed amore. Queste tre cose, che sono la classica triade delle cose che durano, Paolo le vede, ma non vede solo queste qualità, vede delle qualità che producono, vede delle qualità messe a reddito, vede delle qualità che fruttano qualcosa nella vita di queste persone. Non sono solo amore, speranza e fede, ma sono amore, speranza e fede segnate da qualcosa. Versetti 2 e 3. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, ricordandovi continuamente dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Fede, amore e speranza produttive nella vita di queste persone. Produttive di cosa? Le buone opere sono prodotte dalla fede in Dio. Noi lo abbiamo predicato in tutte le mode, in tutti i modi e in tutte le maniere, che noi siamo salvati per grazia, che non possiamo nulla aggiungere all'opera di Dio. Siamo salvati per grazia mediante la fede, ma la fede non rimane sola. La fede non resta sola, ci dice la Scrittura. E Paolo in questo saluto ai Tessalonicesi ce lo conferma. Ci parla delle fatiche, ci parla dell'opera della vostra fede. La buona fede è sempre accompagnata dalle buone opere. Indissolubilmente. Mostrami la tua fede senza le opere e io ti mostrerò con le mie opere la mia fede, dice Giacomo. Ed è vero questo. Ma c'è ancora di più. Il servizio, le fatiche, è motivato dall'amore. Questi Tessalonicesi avevano capito per primi che erano stati amati da Dio, e poiché erano stati amati da Dio, questo amore che avevano ricevuto da Dio li chiamava ad amare gli altri. Ma non è un amore sentimentale, è un amore che si traduce in cose concrete. Le fatiche, il servizio, la diaconia cristiana nascono dal fatto che abbiamo capito che Dio ci ha amato per primo. Questo amore ha evidenze pratiche, non rimane un amore di quello dei fidanzatini che si promettono amore e poi stanno sempre lì a litigare alla prima occasione. C'erano fatiche che comportava questo amore. E la costanza che è ispirata nella speranza del ritorno di Cristo. Il frutto della fede include anche la speranza nel ritorno di Cristo. Questa speranza produce pazienza e la pazienza ispira la costanza, cioè il voler continuare a rimanere. La vita, fratelli, è dura per chiunque. La vita è dura, era dura soprattutto per questi fratelli che subivano la persecuzione. Noi ringraziamo Dio che non stiamo subendo qui in Italia la persecuzione fisica, almeno. Abbiamo forse di altro tipo, ma non abbiamo la persecuzione fisica come loro avevano. Sappiamo benissimo che in altre parti della terra invece questo accade dei nostri fratelli. Sono perseguitati fisicamente. Chissà, forse un giorno potrà accadere anche a noi. Ma anche se non siamo perseguitati, perseverare nella fede non è facile, non è facile. Oggi c'è una costante pressione ad allontanarsi dalla comunità, ad allontanarsi dalla fede. C'è una forza centripeta, mi pare che si dica, che è quella che invece di attirarti verso dentro, centrifuga, ti spinge verso fuori, ti spinge ad allontanarsi dalla fede ad altre cose. Ed è bello vedere che invece la speranza nel ritorno di Gesù Cristo produceva costanza, cioè queste persone rimanevano, permanevano. Vorrei farvi fare un esercizio fisico. Quanti di voi, alzate la mano cortesemente, sono nel Signore da più di 20-25 anni? È molto bello questo, è incoraggiante questo. E non solo non è perché siete bravi, non è perché siamo bravi, ma perché è una testimonianza della riconoscenza che abbiamo nel Signore che ci ha tenuto verso insieme a Lui in tutti questi anni. è un atto di riconoscenza. Sappiamo che Egli ha iniziato una buona opera nella nostra vita ed Egli è in grado di portarla a compimento. E se noi abbiamo resistito tutti questi anni è per questo. Ed è anche bello saperlo in questa comunità, che se voi andate a leggere le pagine del nostro sito internet, la nostra storia, vi dice che negli anni 60 c'è stato il primo team di persone che vennero a evangelizzare nel 64 e poi nel 69 la prima coppia di missionari, quindi una chiesa che ha circa 60 anni e alcuni di noi hanno una fede da oltre 25, quasi 30 anni. È una vera testimonianza, è una vera riconoscenza al Signore ed è una riconoscenza che non solo siamo ancora qui, ma forse siamo anche qui con delle responsabilità e dei compiti, dei servizi che svolgiamo nella comunità. Questa è la fedeltà del Signore, questa è la costanza che Paolo vede e dice: io ho visto, ho sentito di voi, della vostra fede, del vostro amore, delle vostre speranze, che sono produttive, non sono solo delle qualità, sono delle cose concrete che ho visto ed è per questo che è riconoscente. Ed è per questo che è riconoscente. Ma c'è un secondo aspetto che Paolo vede e che gli dà tranquillità, che gli dà fiducia, che lo fa star bene in questo resoconto di Timoteo, e che il Vangelo produce chiese in cui la salvezza di Dio è evidente. Il Vangelo produce chiese in cui la salvezza di Dio è evidente, versetti da 4 a 10. Il verso 4, fratelli, Paolo afferma una cosa, pensateci quello che afferma. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Cioè, Dio conosce i suoi. Dio conosce chi è stato chiamato, i suoi scelti. E Paolo dice, conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Ma su che base? Su che base Paolo sapeva dell'elezione di queste persone? Del fatto che erano veramente salvati? Così che vedeva per fargli esclamare questa cosa, molto forte. Beh, quello che Paolo vede in primo luogo è che il Vangelo, possiamo togliere anche la cartina se non distrai, la cosa che Paolo vede è che il Vangelo è predicato in verità, con convinzione e con forza. Questa è la prima cosa che Paolo vede nella vita di queste persone. Versetto 5. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi per il vostro bene. Bisogna fare attenzione alle parole che usa l'Apostolo. Egli dice non soltanto con parole, ma con potenza. Ora, è chiaro che l'accento cade sulla potenza, cioè sta sottolineando il fatto che la predicazione è stata con potenza, però non sta contrapponendo parole e potenza. Sta dicendo che le due cose devono completarsi. Difatti, se voi andate a prendere il libro degli Atti, al capitolo 17, vi accorgete che Paolo che cos'è che aveva fatto durante la prima predicazione a queste persone? Spiegando e dimostrando, Atti 17, versetto 3, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Spiegando e dimostrando, cioè Paolo era stato impegnato in ragionamenti mentali, intellettuali, con queste persone per far capire che quello che è successo a Cristo è secondo le Scritture. E non poteva essere diversamente. Le due cose devono andare insieme. La predicazione che va alla mente accompagnata dalla potenza. E queste due cose sono sottomesse allo Spirito che è colui che ispira il Vangelo di verità, ma è anche colui che dà la potenza e la convinzione, il ravvedimento a chi ascolta, ma anche la convinzione della predicazione a chi predica. Opera in chi ascolta, ma anche in chi parla. Lo Spirito dà questa convinzione. Ma non è tutto. Queste persone non avevano ascoltato il Vangelo con parole potenze, cioè in modo chiaro e forte, ma lo avevano ascoltato in modo tale che erano stati essi stessi cambiati. Essi stessi erano stati trasformati da quello che avevano sentito. Versetto 5 sempre. Infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi per il vostro bene. Non solo il messaggio era predicato con potenza, ma era predicato con credibilità. Il messaggio era predicato con credibilità, cioè quello che era sulle loro bocche, era visibile nelle loro vite. quello che loro annunziavano con le parole era ben visibile con il comportamento che avevano. E Paolo lo sottolinea questo. Una sana predicazione, fratelli, a mio avviso dovrebbe essere motivata da questi semplici quattro principi, che è un po' quelli che io personalmente tengo un po' a mente quando mi appresto per la predicazione. Non sempre ci riesco, forse me lo sottolineate a volte anche voi. Il primo, che è quello di essere fedele, cioè di rappresentare fedelmente il contenuto del testo biblico. Il secondo, che è quello di essere chiari, cercare di dire le cose per come sono. Chiari, semplici. Il terzo principio è quello della rilevanza, cioè che quello che si dice non è, tanto per dirlo, ma rilevante per le nostre vite. Rilevante per le nostre vite. E il quarto criterio, molto semplice, a cui sono asserviti tutti questi tre, è quello che lo Spirito Santo possa lavorare in me e in voi durante la predicazione, durante la preparazione della predicazione. Questi quattro principi sono molto semplici, ma dove il Vangelo è predicato, dove c'è evidenza di una predicazione sana del Vangelo, c'è da essere riconoscenti. E la mia preghiera è che noi continuiamo a crescere in questa direzione. A me piacerebbe che noi avessimo la convinzione che tutte le domeniche qui non viene predicata la parola di un uomo, ma che viene predicata la parola di Dio, che Lui parli attraverso le persone che si trovano qua dietro, durante la guida, durante la lode, durante la predicazione, durante ogni cosa che venga fatta, affinché il Signore possa usare queste cose come Suoi strumenti per trasformare le nostre vite. Non diamo per scontato questo. Fatevi un giro. Andate a visitare qualche comunità, magari quando siete in vacanza. C'è di tutto, c'è di più. Ognuno fa le sue scelte, ne renderà conto al Signore, ma io sono riconoscente per quello che noi abbiamo qui. Io sono riconoscente per quello che ne abbiamo qui. E non è un vanto, non è un'arroganza, ma un motivo per ringraziare, come Paolo stava ringraziando Dio per i Tessalonicesi, per quello che stava vedendo in mezzo a loro. E cos'altro vedeva Paolo per dire che loro erano stati salvati, per dire che loro erano stati scelti e amati da Dio? Beh, vede una seconda cosa. Vede che il Vangelo viene accolto con gioia, coraggio e obbedienza. Versetto 6. Voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito. Perché Paolo dice che sono divenuti miei imitatori del Signore? Perché? Perché avete ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, proprio come Paolo, proprio come il Signore, la loro vita di Paolo e del Signore era stata segnata da sofferenze, era stata segnata da allontanamento, da incomprensioni, da essere tacciati come delle persone da allontanare, da squalificare. E loro avevano accettato di gioia la predicazione in mezzo alla sofferenza. Siete divenuti imitatori miei. Questo non vi ricorda un po' quello che noi leggiamo in Ebrei, Ebrei al capitolo 12? Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, che per la gioia che gli era posta innanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Non vi ricorda quello stesso atteggiamento? Hanno accettato il Vangelo con quella stessa prospettiva, con quella stessa prospettiva con la quale il Signore si confrontava con la croce, perché guardava oltre la sofferenza. Quando il Vangelo colpisce veramente la vita di una persona, diventa evidente l'immagine di Cristo nella vita di quel discepolo. E questo è quello a cui siamo stati chiamati. Noi siamo chiamati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, Romani. È lì che ci stiamo dirigendo, è verso quella meta che Dio ci sta portando, è lì che sta andando. È molto incoraggiante ascoltare la testimonianza di compostezza di molti credenti che attraversano delle prove, che attraversano delle difficoltà. Lo abbiamo visto anche in questa comunità. Ma quanti di voi sono andati a fare visite o hanno parlato con qualcuno che si trova in un momento di crisi, di difficoltà, pensando magari di andare a dare una parola di incoraggiamento invece di uscire o di terminare quell'incontro incoraggiati? Questa è un'evidenza del lavoro di Dio nella vita delle persone. E Paolo vede questo: avete accolto il Vangelo con gioia in mezzo alle sofferenze, e questo ha avuto un buon frutto. E addirittura l'hanno accolto in modo talmente bello che loro stessi sono diventati imitabili. Non solo sono degli imitatori, ma sono diventati imitabili, cioè degli esempi per gli altri. Era talmente evidente quello che Dio stava producendo nella loro vita che altri incominciavano a guardare a loro. Siete divenuti un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia, cioè di Corinzo, un'altra chiesa che ce ne aveva di problemi. E lì ci va sì veramente duro l'Apostolo Paolo. Ero molto tentato a fare Seconda Corinzi piuttosto che questa serie, ma non è detto che dopo che abbiamo concluso questa non faremo anche quella. Ma c'è di più. Vede anche un'altra cosa, ed è la terza. Il Vangelo è condiviso e mostrato attraverso il pentimento. La nostra preghiera, che è il motivo di fondo di tutte le nostre preghiere, è che noi possiamo avere un impatto nella vita degli altri, cioè che il Vangelo che ha lavorato le nostre vite possa lavorare la vita degli altri, possa essere evidente sulla vita degli altri. Siamo, solitamente diciamo, una lampada su un monte. Siamo una luce che deve splendere nelle tenebre, non nascosta, ma ben visibile. E questo è il nostro desiderio. E questo è quello che è successo a questa chiesa. Questo è quello che Paolo vede e quello che questa visione gli dice: caspita, sono veramente dei credenti, sono veramente chiamati da Dio. La parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia. Era venuto fuori qualcosa dalla loro vita, un rumors, delle cose che erano venute fuori dalla loro vita, e non era solamente il messaggio del Vangelo, ma era la loro stessa vita trasformata. Versetto 8: anzi, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che noi non abbiamo bisogno di parlarne. Versetti 9 e 10: perché essi stessi raccontano quale sia stata la vostra venuta fra di voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero, per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. I credenti di Tessalonica siano veramente convertiti dal loro vano modo di vivere a Dio. Erano passati dalla schiavitù degli idoli al servizio di Dio, erano passati dal vivere solamente per l'oggi all'attesa del suo figliuolo Gesù Cristo dal cielo. Avevano fatto un ravvedimento, una conversione a 180 gradi, cioè si erano completamente girati dalla direzione dove stavano andando verso un'altra direzione, per servire Dio. L'opera di Dio era evidente nella loro vita. E quale potrebbe essere l'impatto in questa comunità se gli altri che sono intorno a noi incominciassero a prendersi il taccuino, un pezzo di quaderno e incominciare ad appuntare? Traina: oggi ho visto grandi evidenze della trasformazione del Vangelo nella sua vita. Oggi ho visto veramente che il Vangelo sta lavorando. Quale impatto potremmo avere noi in questa chiesa, in questa comunità, in questa città, se veramente le nostre vite sono trasformate dal Vangelo così come lo erano quelle di Tessalonica? Questa è la nostra speranza, che Dio lavori in questa direzione. Io sono convinto che Lui lo sta facendo, che il Vangelo sta lavorando nelle nostre vite, ma non basta, dobbiamo andare avanti. Fratelli, la Chiesa che riceve il Vangelo deve trasmettere il Vangelo. La Chiesa non lo riceve per sé, la Chiesa deve trasmettere. La Chiesa è come una cassa di risonanza. Provate a dare un colpo sulla gran cassa lì della batteria, senza la schiuma, senza quella che attutisce un po' il rumore. Vedete che vibra, ci sono le parti metalliche che vibrano dopo che sono state toccate. Allo stesso modo, una vita toccata dal Vangelo deve essere una cassa di risonanza che dopo che il Signore ha toccato quella corda, continua a suonare, l'eco di quella musica si continua a sentire, gli altri lo continuano a sentire. Questo è l'effetto dell'opera del Signore. E la Chiesa che trasmette il Vangelo deve incarnarlo. Non possiamo avere credibilità se il Vangelo non è visibile oltre che sulle nostre parole, anche nelle nostre azioni. Un commentatore ha usato questa frase, annotatevela, che è veramente bella. La comunicazione del Vangelo è da vedere, oltre che da ascoltare. La comunicazione del Vangelo è da vedere, oltre che da ascoltare. E questo è un filo rosso che c'è sempre in tutta la scrittura. Immagine e parola, visione e voce, aprire gli occhi ai ciechi e sturare le orecchie ai sordi. Gesù stesso, la parola di Dio, è diventato l'immagine di Dio per noi, il Verbo che si è fatto visibile. Abbiamo abbastanza familiarità con il Vangelo predicato, ma cosa dice? Che familiarità abbiamo con il Vangelo immaginato, visto, vissuto? Ce n'è nella nostra vita? Ce n'è? Questi erano i segni evidenti che Paolo aveva visto. Fratelli, vado alla conclusione. La predicazione di quest'oggi è stata volutamente positiva. Perché è positivo questo primo capitolo di Tessalonicesi. Ed è incoraggiante questo capitolo, ed è incoraggiante, spero, anche la mia predicazione, perché c'è in questa comunità, e c'è in questa comunità evidenza dell'opera del Signore. Spero che nessuno di noi, uscendo da questa sala quest'oggi, dica: ho sentito dire che lì ci sono delle brave persone. Io non l'ho mai detto, e se l'ho fatto percepire, cancellatelo dalla vostra mente, perché qui brave persone non ce n'è. Perché noi siamo tutti segnati dal peccato, siamo tutti corrotti e la nostra tendenza è verso l'idolatria, ritornare da dove siamo stati chiamati, la nostra tendenza è di andare lì. Se noi possiamo essere fiduciosi, gioiosi e riconoscenti, non è perché noi siamo grandi, ma perché noi siamo stati chiamati da un Dio grande. È Lui che segna la differenza, non noi. Non ci sono dei meriti, non ci sono dei vanti nella nostra vita. Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo, Gesù Cristo, l'unico che ha vissuto una vita perfetta, che è morto su una croce romana per pagare la condanna dei tuoi e dei miei peccati, per liberarci dall'ira di Dio. Dio lo ha anche risuscitato dai morti, distruggendo così il potere della morte e del peccato. E quel Gesù che è risorto tornerà per mettere tutte le cose a posto. Questa è la buona notizia del Vangelo. Questo è il Vangelo in sintesi, in pillole. Il bignami del Vangelo. Questo è che cosa Dio ha fatto per noi. E questo, se noi crediamo in questo Vangelo, saremo liberati e avremo motivo e occasione di riconoscenza a Dio così come lo aveva Paolo per l'opera che quel Vangelo aveva fatto nei Tessalonicesi. Se noi crediamo in quella stessa cosa. Ora qualcuno di voi potrebbe dirmi: certo, sono contento di come Dio sta agendo nel complesso in questa comunità. Però personalmente nella mia vita non vedo tutte queste cose. Personalmente nella mia vita non c'è tutto questo amore per gli altri. Non c'è tutta questa speranza per sopportare le difficoltà e le sofferenze. Non c'è tutta questa gioia. Non c'è tutto questo desiderio di condividere il Vangelo con gli altri. Non c'è tutta questa sicurezza che la mia vita è stata trasformata dal Vangelo così come Paolo poteva dire per i Tessalonicesi. Qualcuno potrebbe obiettare questo. Se non ci sono prove evidenti dell'opera del Vangelo nella tua vita, le motivazioni possono essere due, le più semplici. Una, che ancora non ti sei ravveduto dai tuoi peccati. Due, che la tua fede sta un po' andando alla deriva. In ogni caso la soluzione che ci viene indicata è una dalla Scrittura ed è la stessa. Rivolgiti a Dio in fede. È solo l'opera di Dio in Cristo che trasforma e salva. È solo dunque attraverso la fede e il pentimento che noi possiamo sperimentare l'impatto del Vangelo nelle nostre vite. E io a questo vorrei invitarvi, alla fede e al pentimento, perché abbiamo ancora da lavorare nelle nostre vite per far fruttare ancora di più quel Vangelo. Continuiamo a far crescere il Vangelo in noi ogni giorno. vedendo l'impatto del Vangelo in questa Chiesa e nella nostra vita, cresceremo anche in gratitudine e in riconoscenza gli uni verso gli altri e verso il Signore, e questo sarà molto positivo nelle nostre relazioni. E avremo soprattutto il coraggio di condividere questa buona notizia con gli altri. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, ti vogliamo lodare e ringraziare per la tua opera nella Chiesa dei Tessalonicesi allora, ma anche sulla Chiesa di Trento quest'oggi. Signore, ti ringraziamo, Signore, per quello che tu hai fatto, Signore, per quello che tu ci hai provveduto attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Signore, che attraverso la sua opera tu ci hai chiamati dalle tenebre alla vita. Signore, siamo adesso in questo cammino e noi chiediamo che tu possa continuarci a lavorare, che i segni dell'impatto del Vangelo possano essere sempre più evidenti in ciascuno di noi singolarmente e in noi come Chiesa. Signore, che in noi possa esserci l'evidenza della conversione. Signore, che in noi ci possa essere la gioia anche nel mezzo della sofferenza. Signore, che in noi ci possa essere l'evidenza del servizio per gli altri. Signore, che noi possiamo essere segnati non per l'oggi ma per la speranza e avere costanza in questo cammino, nella speranza dell'attesa del tuo figliuolo Gesù Cristo. Signore, fa che ciascuno di noi possa incarnare, Signore, quel Vangelo. Signore, fa che ciascuno di noi possa renderlo visibile agli occhi di quanti ancora non credono nel tuo figliuolo. Signore, dacci capacità di poterlo annunciare con chiarezza, con fedeltà, con rilevanza, unti dal tuo Santo Spirito, ma soprattutto di renderlo visibile nelle nostre vite. Signore, facci essere una grande cassa di risonanza per il Vangelo, per te, in questa città. Signore, noi non siamo sufficienti per questo, continuiamo a cadere e a mancare in tante cose, ma noi vogliamo appoggiarci solo ed unicamente alla forza della potenza del tuo Santo Spirito, che tu non lesini, che tu non risparmi a noi e alla tua Chiesa. Nel nome di Gesù nostro Signore ti preghiamo. Amen.